Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche, cari amici, buonasera. Dedicheremo questa trasmissione all'intervento che il Santo Padre ha tenuto ai membri dell'ordinariato militare per l'Italia sabato scorso, 7 marzo. Il tema messo al centro di questo intervento, fra gli altri, è quello della memoria. Che cos'è la memoria? Perché ne parla? Ne parla all'ordinariato militare, che sono i cappellani, quei sacerdoti che svolgono questa funzione importante presso gli eserciti, di appunto rappresentare la Chiesa, la cappella, il luogo della preghiera. Per una funzione così rilevante per il bene comune, che è quella dell'esercito, del militare, di colui che sacrifica la propria vita, il proprio tempo, a volte anche proprio la vita, per il bene della comunità, cioè per il bene della patria. La patria rimanda all'idea di memoria. La memoria è il richiamo delle radici, alle radici. Le radici della propria famiglia, anche le nostre personali, ma in modo particolare in questo contesto le radici della propria comunità di appartenenza, della propria patria, la terra dei padri. La terra delle radici, delle origini. È un tema molto importante che va molto al di là del contesto dove nasce questo discorso, perché è un tema di straordinaria attualità. Noi oggi come società occidentali abbiamo perso il legame con le nostre radici. Abbiamo perso la memoria. Abbiamo perso di conseguenza la propria identità, la nostra identità. Non sappiamo più chi siamo. Proprio perché non abbiamo memoria della nostra storia, della nostra realtà originaria. Questo è un grande problema, perché un uomo senza memoria, un popolo senza memoria, una comunità senza memoria è una comunità allo sbando, cioè come una canna al vento, per usare le parole del Vangelo. È una comunità che è fragile di fronte a qualsiasi pressione, a qualsiasi tentazione, a qualsiasi alternativa di un potere esterno che potrebbe sedurla, potrebbe convincerla di fare qualche cosa che va contro la propria identità, proprio perché non essendoci la memoria della propria identità non c'è un affetto, un legame, un'appartenenza. È una caratteristica dell'epoca attuale, un'epoca dominata dalla dittatura del relativismo, come disse il cardinale Ratzinger, e quindi dall'assenza di identità forte, di un legame forte, importante alle proprie origini, alle proprie radici. Una canna al vento, nel senso una comunità disponibile a lasciarsi fuorviare dalle tante possibili alternative che possono esserle proposte. Nel mondo di oggi esistono poi delle forze culturali, ideologiche, politiche, che di questa destrutturazione della memoria, di questo attacco alla memoria, fanno una delle loro ragioni d'essere. Cioè sono quelle forze cioè caratterizzate da ideologie di tipo relativistico che disprezzano e combattono ogni forma di identità. Cioè ogni valore, ogni principio permanente che sia fondamento della vita comunitaria. Lo vediamo abbastanza facilmente, partendo per esempio dall'identità nazionale, il fatto che si sia perduto nell'epoca moderna, diciamo, da alcune decine di anni, l'idea stessa di patria, che è una parola che viene usata oggi un po' più di ieri, ma che per tanti decenni, soprattutto negli anni 60, 70, 80, gli anni che erano dominati dal punto di vista ideologico dall'internazionalismo comunista, la parola patria era ritenuta una parolaccia, non veniva usata da nessuno. Non veniva usata da nessuno perché era l'alternativa all'ideologia dominante in quell'epoca, che era un'ideologia appunto di tipo internazionalista, qual era il socialcomunismo. Oggi le cose sono un po' migliorate da questo punto di vista, a partire dalla fine dell'epoca delle ideologie, dalla caduta del muro di Berlino nel 1989. La fine dell'Unione Sovietica ha rappresentato la fine, il venir meno del progetto comunista di conquista del mondo e si è ritornati anzi a forme di nazionalismo aggressivo, che è un'ideologia altrettanto sbagliata rispetto a quella internazionalista. Ma l'idea di patria, l'amore per la propria patria, invece è una cosa buona, perché è l'amore per la propria terra, per le proprie radici, non deve portare al disprezzo per le altre patrie, così come è invece per la prospettiva ideologica nazionalista, ma deve portare alla collaborazione, alla condivisione, un po' come l'amore per la propria famiglia non deve portare al disprezzo delle altre. Lo stesso vale per l'idea di patria. Però oggi si è un po' recuperata questa idea di patria, ma è continuato su altri versi l'attacco alle identità. Forse l'ultima espressione più significativa di questo attacco all'identità è la cosiddetta ideologia gender, cioè l'attacco che al fatto che esista un'identità sessuale di ogni persona che nasce maschio o femmina. Oggi questo viene negato dal pensiero dominante, che appunto è un pensiero che relativizza l'identità sessuale stessa della persona, privilegiando quello che uno vuole essere, vorrebbe essere, rispetto a quello che è nella realtà, nella propria natura. Anche qui, come si custodisce l'identità nazionale, l'identità familiare, l'identità delle proprie radici, la stessa identità sessuale attraverso la memoria. Anche da un punto di vista religioso, se ci fate caso, la comunità cristiana celebra tutti i giorni attraverso il sacrificio della messa la memoria del gesto con il quale il Signore Gesù ha istituito l'Eucaristia, rinnovando il sacrificio della croce e permettendo così che il corpo e il sangue, che il pane e il vino diventino il corpo e il sangue che realmente entra dentro colui che si accosta alla Santa Comunione. La comunità cristiana fa memoria di questo gesto, di questo sacrificio, ogni qualvolta viene celebrata una messa e attorno a questa messa, attorno a questo altare, si riunisce appunto la comunità cristiana attorno al sacerdote che celebra la Santa Messa, si riunisce la comunità cristiana che fa memoria, cioè che ricorda quel gesto che avvenne nella notte del Giovedì Santo, che fu il primo la prima celebrazione eucaristica, la prima celebrazione del sacrificio della messa. Quindi è importante la memoria ed è importante fare memoria delle proprie origini, della propria identità, di chi si è, non soltanto come singolo, ma proprio come comunità, come identità che unisce le diverse comunità, che sono diverse appunto, e che devono coltivare la propria diversità, è una ricchezza per tutti, no? Perché la comunità di un paese è portatrice, come ogni uomo, di qualche cosa di assolutamente unico ed irripetibile che non può portare un altro uomo o un'altra comunità. Vediamo allora cosa dice. Cosa dice il messaggio, anzi il discorso che il Papa ha fatto? Cari fratelli, a tutti voi rivolgo un caloroso benvenuto, in particolare nel salutare gli ordinari militari provenienti da altri paesi oltre l'Italia. Incoraggio a continuare e approfondire il dialogo e la collaborazione tra i vari ordinariati sparsi nel mondo. Inter arma caritas, per portare Cristo nelle vene dell'umanità, rinnovando e condividendo la missione apostolica, guardando al domani con serenità, compiendo scelte coraggiose. Queste sono le parole che stanno orientando il cammino del centenario dell'ordinariato militare per l'Italia, un evento che custodisce memoria, attualità e profezia. L'ordinariato militare per l'Italia è l'ordinario è il vescovo che presiede, diciamo così, la comunità dei cappellani, dei tanti cappellani che accompagnano, diciamo così, l'esercito nelle sue varie diramazioni nella vita ordinaria. E qui entriamo nel punto che ho in qualche modo già ricordato. Viviamo in una società che rischia di smarrire il senso della memoria, punto. Papa dice molto chiaramente, entra subito nel merito. Guardate che sono cose molto importanti, perché noi quando diciamo memoria diciamo una cosa ben precisa, una cosa che è fondamentale. Senza la memoria tutto evapora, tutto viene meno. Quindi non stiamo parlando tanto per parlare di una cosa, stiamo parlando di un tema assolutamente centrale, fondamentale per una comunità, ma anche per una persona. La nostra epoca possiede una capacità straordinaria di trasmettere informazioni, ma una sempre più debole capacità di interiorizzarle. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi raccogliamo un sacco tutti i giorni, recepiamo un sacco di informazioni. Un grande filosofo cristiano, Gustave Thibon, filosofo contadino, perché di mestiere faceva il contadino, ma poi scrisse tanti bellissimi libri di filosofia, insomma, di buon senso, di senso comune, molti dei quali sono stati tradotti in italiano. Si chiamava Gustave Thibon, ha attraversato tutto il Novecento. Il suo libro forse più importante in Italia, in italiano, è tradotto con il titolo Ritorno al Reale, no? Era uno che nell'epoca delle ideologie diceva che bisogna ritornare alla realtà, cioè al realismo delle cose. E Gustave Thibon diceva una cosa, addirittura lui scriveva queste cose prima della Seconda Guerra Mondiale, parlava di surmenage affettivo. Informativo, cioè, viviamo in un'epoca in cui siamo bombardati dalle informazioni. Faceva come esempio, per esempio, i tanti manifesti che c'erano nelle città di allora, perché la propaganda, soprattutto la propaganda politica, allora avveniva attraverso i manifesti che si attaccavano nelle strade, eccetera. Pensate cosa direbbe se ci fosse oggi. A proposito di eccesso di informazioni, no? Non c'era ancora la televisione quando lui scriveva queste cose. Oggi la televisione è un ferro vecchio, tutti hanno il proprio cellulare davanti agli occhi su cui stanno ingobbiti parecchie ore al giorno. E quindi è venuto meno anche quel modo di relazionarsi davanti allo strumento del televisivo, no? Che però poteva permettere agli amici, alle famiglie di stare insieme. No, oggi l'individualismo proprio si esprime anche nel gesto fisico con cui uno si guarda la sua televisione, il suo programma, rigorosamente, individuale. Noi oggi riceviamo tantissime informazioni. Quando ci svegliamo siamo bombardati sul nostro telefonino, oppure accendiamo la televisione e sentiamo un telegiornale. Non leggiamo più i giornali che sono superati secondo questa mentalità, e la nostra informazione è sempre più numerosa e contemporaneamente superficiale. Perché? Riceviamo tante informazioni a scapito di meno informazioni più approfondite. Quindi noi sappiamo, siamo informati di tante cose, ma in realtà non ci facciamo veramente un giudizio, un'idea delle cose che sappiamo. Passano tutte velocissimamente dentro il nostro cervello, la grandissima maggioranza vengono espulse, vengono messe da parte in gergo del computer diremmo nello spam, quindi non ci toccano minimamente, e qualcuna la teniamo, ma la teniamo in modo molto superficiale. È sintomatico il fatto che nessuno legge più i giornali, e i giornali che sono già rispetto ai libri, per esempio, una informazione superficiale, ma sono delle enciclopedie rispetto a quello che si legge su un computer, al tipo di informazione che si ricava dal telefonino, che è anche difficile da leggere. Spesso si leggono i titoli e ci si accontenta di quelli. Per cui la nostra informazione cresce quantitativamente, e diminuisce sempre più per quanto riguarda la profondità, la serietà anche, diciamo così, la profondità. La memoria è spesso esternalizzata e disponibile, ma non sempre fatta propria e attivata. Per la Chiesa, invece, essa, cioè la memoria, è coscienza viva, non accumulo di dati, ma costante appello alla responsabilità, non nostalgia, ma radice che genera profezia. Rileggiamole queste parole che sono molto importanti. La memoria è spesso esternalizzata e disponibile. Cioè noi tante cose le ricordiamo, ma le facciamo nostre, cioè le approfondiamo veramente. La Chiesa ci dice che la memoria è coscienza viva, non è un accumulo di dati. Io so tante cose, ma è un costante appello alla responsabilità, cioè se io ho memoria di una cosa, faccio l'esempio concreto della mia storia, delle mie radici, della mia identità, ho anche poi una responsabilità nei confronti di questa identità. Cioè, non è semplicemente che, vabbè, io so che cosa sono le radici della nostra cultura e quindi della mia identità di abitante di un paese, di una città, figlio di, e mi ricordo quello che i miei genitori, i miei nonni mi hanno trasmesso. La mia terra, la mia patria, la terra dei padri, la mia fede. Come dicevo prima, io tutte le volte che vado, che partecipo a una messa, partecipo a un momento liturgico in cui si fa memoria di quel gesto fondamentale che ha compiuto Gesù nella notte del Giovedì Santo, no? La celebrazione eucaristica e il rinnovo del sacrificio della croce. Tutte le volte che farete questo, lo farete in memoria di me, annuncerete la mia morte, celebrerete la mia resurrezione nell'attesa della mia venuta, no? E questo è il cuore della nostra fede. Non nostalgia, ma radice, cioè non è che io sono nostalgico, no, io sono consapevole delle mie radici. Sono responsabile di questa identità, nel senso che questa identità mi è stata comunicata, mi è stata trasmessa perché io la faccia mia, approfondisca e la trasmetta a mia volta. Quindi radice che genera profezia, cioè che genera qualche cosa che guarda al futuro. Per i cristiani la memoria ha un carattere unico, è celebrazione di Dio che entra nella storia, perché la fede cristiana si fonda su un fatto storico e la salvezza non è un'idea, ma la persona vivente del Signore Gesù Cristo. Anche qui è una cosa molto importante, cioè la nostra fede, la fede cristiana, è una fede che si fonda su un fatto storico. Cristo non è un'idea. Cristo è una persona che è vissuta in un tempo storico, che è nata dentro una cultura, dentro un'identità umana, oltre che uomo, che Dio è anche uomo, e Gesù è un uomo, non è un similuomo, è un uomo a tutti gli effetti, è un uomo ebreo nato in Palestina durante l'impero romano da Giuseppe e da Maria, ha fatto per 30 anni il falegname. E la sua vita pubblica è stata, diciamo così, raccontata, sintetizzata nei quattro Evangeli. Gesù è un uomo a tutti gli effetti, non è, il cristianesimo è un fatto storico, cioè non è semplicemente un'idea, una dottrina. Certo, ha anche questi aspetti, ma il cuore della sua fede è, il cuore della fede cristiana è la persona del figlio di Dio, uomo e Dio. Anche il centenario dell'ordinariato militare per l'Italia si inserisce in questa logica, come memoria incarnata di una storia concreta, fatta di uomini e di donne in divisa, che in cammino nella Chiesa, sostenuti e accompagnati dai loro pastori, nei giorni luminosi della pace e in quelli drammatici della guerra, con sacrificio, coraggio e dedizione, hanno contribuito alla crescita di questa società, a volte a costo della vita. C'è anche da dire che una delle caratteristiche ideologica del nostro tempo è lo stravolgimento dell'idea di pace, il pacifismo. Un bel, mi pare fosse Giovanni Paolo II, però non sono sicuro. No, forse è stato il segretario di Stato Giovanni Paolo II, il cardinale Sodano, disse: la Chiesa non è pacifista. La Chiesa è pacificatrice e così deve essere anche il cristiano, perché il pacifismo è l'ideologia della pace, una brutta cosa. Il pacifismo è l'uso della pace per ragioni ideologiche. È quando io dimentico che la pace ha bisogno della verità, ha bisogno della giustizia, non può essere la pace a tutti i costi. Faccio un esempio che capiamo tutti: una guerra tra Russia e Ucraina. La Russia ha invaso con il proprio esercito l'Ucraina nel febbraio del 2022. Se io di fronte al conflitto parlo esclusivamente e soltanto di pace, senza spiegare che l'esercito che ha rotto questo equilibrio che c'era, invadendo uno stato sovrano, deve ritirarsi, il mio appello alla pace è ambiguo, perché è come dire: ci vuole la pace quando un esercito occupa il 20% del territorio di un altro stato. Allora sì, ci vuole la pace, ma per avere la pace bisogna che quell'esercito si ritiri all'interno dei propri confini. Se io dimentico di aggiungere questo, faccio del pacifismo, faccio dell'ideologia della pace. Di fatto faccio un servizio, mi abbasso, mi prono di fronte alla violenza dell'aggressore. E gli offro un assist, come dire: va bene, io hai ottenuto un pezzo di quello che volevi, adesso io chiedendo la pace, come che dicessi: va bene, questo qui te lo devi tenere. Ora, questa non è la pace, questa è la più grave delle ingiustizie. Poi può anche finire così. Ma io non devo mai dare l'impressione di giustificare questo. Posso dire: Per il bene di tutti, per il bene comune, perché non c'è la possibilità di ottenere un risultato diverso, accettiamo, facciamo finta di accettare, cioè, facciamo finta, accettiamo questa ingiustizia, che però rimane tale, cioè rimane una ingiustizia, che per evitare cose peggiori, in questo momento posso anche consigliare a chi la subisce di accettarla. Ma non chiamiamo l'ingiustizia pace, perché diremmo una bugia. Poi, purtroppo, nella vita spesso bisogna accettare delle ingiustizie, ma attenzione, rimangono tali, anche se vengono accettate. In tale orizzonte risuona attuale l'insegnamento del Papa San Paolo VI, il quale affermava che la storia non è una realtà da subire, ma un luogo di grazia in cui costruire la civiltà dell'amore. Il centenario che celebrate desidera fare riecheggiare proprio questo messaggio alla luce del comandamento del Signore, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Il Vangelo di Giovanni, capitolo 15. Il vostro servizio, sta sempre parlando ai cappellani militari, è un atto d'amore. Verso chi? Verso il paese, verso i territori, soprattutto verso le persone. Un atto d'amore che si traduce in prossimità concreta, specialmente nei luoghi e nelle circostanze in cui maggiori sono le fragilità. Allora, Papa Leone cita un suo predecessore santo, Paolo VI. Paolo VI è stato il Papa che ha guidato la Chiesa a Concilio Ecumenico Vaticano II, già avviato, diventato Papa nel 1962, fino al 1978. Uno dei periodi più tristi, più bui per la storia anche della Chiesa in Occidente, è stato il periodo, diciamo così, del cosiddetto 68, quella rivoluzione culturale, sessuale, antropologica, che ha cercato di colpire l'uomo, ha cercato di cambiare l'uomo proprio nella sua struttura portante, come dicevo prima, l'esito ultimo della rivoluzione antropologica del 68 è l'ideologia del gender, cioè quell'ideologia che mette in discussione l'identità intima della persona. Paolo VI ha dovuto subire uno degli affronti più gravi che ci sono stati nella storia della Chiesa, quello del mondo cattolico stesso, di una parte importante del mondo cattolico stesso, contro una sua enciclica, L'Umane Vitae, scritta nel 1968 proprio, che ribadiva la dottrina tradizionale sull'amore fra l'uomo e la donna, fra il marito e la moglie, negando la liceità dell'uso dei mezzi di contraccezione. Perché l'atto matrimoniale, l'atto sessuale nel matrimonio deve sempre essere aperto alla vita, cioè deve essere un atto di comunione, quindi che segna la comunione, l'amore totale fra l'uomo e la donna, fra il marito e la moglie, ma che sia aperto alla vita, cioè aperto alla possibilità, se Dio vuole, che quell'atto, quel gesto di comunione venga diciamo così, premiato anche da un concepimento. Il che vuol dire che escludere la liceità dell'uso di tutti i mezzi contraccettivi artificiali, sono i mezzi di contraccezione, il più importante dei quali venne inventato proprio nel 1968, la cosiddetta pillola anticoncezionale. Paolo VI visse un momento di grande difficoltà per questo motivo, cioè perché molti all'interno del mondo cattolico, anche vescovi, si ribellarono a questa enciclica, perché questa enciclica andava contro lo spirito del mondo, contro l'ideologia del mondo dominante allora, contro il pensiero dominante, contro il mainstream dell'epoca. Ma il pensiero dominante all'epoca era anche aveva anche un'altra dimensione, quella del terrorismo. Paolo VI fu molto colpito dall'assassinio da parte delle Brigate Rosse del suo amico, nonché presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro. E tutti ricordiamo il celebre gesto con cui si rivolse alle Brigate Rosse durante il funerale, cioè, auspicando che venisse liberato Aldo Moro, e poi durante il funerale, quando disse, in preda a un'angoscia tremenda, disse: Signore, non hai ascoltato la nostra preghiera. Paolo VI fu un grande papa, sofferente per tutti questi motivi, per l'epoca in cui era l'epoca della guerra fredda, era l'epoca del conflitto fra il mondo libero e il mondo comunista. Un'epoca tremenda da tanti punti di vista, proprio perché in quell'epoca, in quegli anni 70, il comunismo tentò l'ultimo assalto al mondo. In molte nazioni, in Vietnam, la Cambogia, il Laos, in Africa, avvennero delle rivoluzioni comuniste, ma il sistema comunista cominciava ad entrare in grande difficoltà, in grande crisi. E nel decennio successivo, gli anni 80, venne sconfitto dal mondo libero, in particolare verrà sconfitto da due straordinarie figure, una religiosa, San Giovanni Paolo II, il Papa venuto da un paese comunista, e l'altra sono stati due grandi statisti dell'Occidente dell'epoca, Margaret Thatcher in Gran Bretagna e Ronald Reagan negli Stati Uniti, che incalzarono il sistema comunista sovietico, l'impero del male, come lo chiamava Reagan. Lo denunciarono apertamente, con coraggio, senza nessun timore di rispetto umano. E vinsero quella importante battaglia che portò alla caduta, all'abbattimento del muro di Berlino e portò alla liberazione dei tanti paesi dell'Europa orientale e poi della stessa Russia che erano stati comunisti. Paolo VI, a cui seguì il Papa, appunto, venuto dalla Polonia, disse tante cose importanti durante il suo pontificato, ci aiutò a capire che cosa doveva essere il Concilio Vaticano II e cosa non doveva essere. Fu lui che cominciò a denunciare l'interpretazione che i mezzi di comunicazione stavano dando dei documenti conciliari, un'interpretazione falsa che voleva sostenere che col concilio nasceva una nuova chiesa diversa, antitetica a quella precedente, tutto il contrario di quello che c'è scritto nei documenti del Vaticano II. E lui si oppose a questa lettura del concilio da parte dei mezzi di comunicazione. Tra l'altro disse bisogna costruire invece la civiltà dell'amore. Anche questo è un punto molto importante perché il cristiano, soprattutto il cristiano laico, che cosa deve fare nel mondo se non costruirne uno migliore? Proprio Paolo VI chiamò questo compito la Consecratio Mundi in un bellissimo discorso proprio del 1968, non mi ricordo il mese e giorno. Consecratio Mundi, cioè consacrare il mondo per offrirlo a Cristo. Consacrare il mondo significa mettere nel mondo lo spirito del Vangelo. È chiaro che la consacrazione mundi passa dalle persone. Se le persone si convertono, poi un giorno potrà nascere anche un mondo migliore. E disse questo: il vostro servizio, rivolgendosi ai militari, è un atto d'amore. Un atto d'amore, uno dice, ma che c'entra? No, no, un atto d'amore verso il paese, verso i territori, cioè non il paese astratto, ma il paese concreto, quello su cui voi camminate, il territorio. Soprattutto verso le persone. Non dimentichiamoci mai che le strutture sono fondamentali. Che, scusate, che le persone sono fondamentali, non le strutture. L'azione del cappellano militare si svolge spesso nel silenzio. Ah no, scusate, ho dimenticato un pezzo. In voi, cari cappellani militari, riecheggi perciò l'esortazione di Sant'Agostino a vivere il ministero come amoris officium, un servizio d'amore. Commentando il dialogo tra Gesù risorto e Pietro, Agostino scrive: Se mi ami, non pensare a pascere te stesso, ma pasci le mie pecore, come mie, non come tue. Cerca in esse la mia gloria, non la tua, il mio dominio, non il tuo. Nel pascere le sue pecore non cerchiamo i nostri interessi, ma i suoi. Tanti cappellani militari hanno incarnato queste parole e hanno reso visibile la carità pastorale fino all'eroismo delle virtù, talvolta fino al martirio. L'azione del cappellano militare si svolge spesso nel silenzio, nei luoghi di pace e in quelli di conflitto, negli ambiti militari, nei contesti operativi, nelle cappelle, nelle tende da campo. È lì che la cura del gregge del Signore si manifesta attraverso la testimonianza della vita, l'annuncio del Vangelo, la celebrazione dell'Eucarestia e dei sacramenti, l'ascolto paziente e l'accompagnamento spirituale. In tal senso, un particolare rilievo assumono i contesti formativi, le accademie, le scuole, gli istituti di formazione, i luoghi in cui si plasmano le coscienze. In una società segnata dalla mobilità umana e dalla pluralità culturale, il cappellano si pone anche al servizio del dialogo tra i popoli, le culture e le religioni, testimoniando una Chiesa che si fa strumento di unità. La sua azione spirituale contribuisce così alla promozione del bene comune e della pace sociale, frutto, come ricordava Papa Francesco, di un paziente lavoro artigianale che richiede formazione, giustizia e carità. E rimanda al documento pastorale per eccellenza di Papa Francesco, l'Evangelii Gaudium. Il Concilio Vaticano II, nella Costituzione Pastorale Gaudium et Spes, afferma, citazione, gli uomini, in quanto peccatori, sono e saranno sempre sotto la minaccia della guerra fino alla venuta di Cristo. Ma in quanto riescono, uniti nell'amore, a vincere il peccato, essi vincono anche la violenza. In questo orizzonte si colloca la missione del militare cristiano: difendere i deboli, tutelare la convivenza pacifica, intervenire nelle calamità, operare nelle missioni internazionali per custodire la pace e ristabilire l'ordine. Tutto questo non può ridursi a mera professione, è una vocazione, risposta a una chiamata che interpella la coscienza. L'identità del militare è forgiata da generosità, spirito di servizio, alte aspirazioni e profondi sentimenti. Ma tali valori esigono un fondamento, un dono di grazia capace di alimentare la carità fino alla dedizione totale di sé. Occorre pertanto ispirare con la linfa del Vangelo i codici, le norme e le missioni della vita militare, perché nel servizio alla sicurezza e alla pace il bene comune dei popoli sia sempre al primo posto. 40 anni fa, con la Costituzione Apostolica Spirituali Militum Curae, San Giovanni Paolo II ha configurato gli ordinariati militari come chiese particolari, dotate di propria identità teologica e organizzativa. Rivolgendosi ai partecipanti al primo sinodo degli ordinariati militari, egli sottolineava, siamo il 6 maggio 1999, sottolineava le specificità di questa Chiesa che accompagna i militari, le loro famiglie e quanti sono collegati al servizio delle forze armate e di polizia. E nel Giubileo del 2000 lo stesso Santo Pontefice diceva ai militari, virgolette, voi siete chiamati a difendere i deboli, a tutelare gli onesti, a favorire la pacifica convivenza dei popoli. A ciascuno di voi si addice il ruolo di sentinella, che guarda lontano per scongiurare il pericolo e promuovere dappertutto la giustizia e la pace. La Chiesa, nel solco del Magistero del Concilio Vaticano II e delle esortazioni apostoliche Evangelii Nuntiandi di Paolo VI, Evangelii Gaudium di Papa Francesco, la Chiesa proclama il Vangelo della pace, pronta a collaborare con tutti per custodire questo bene universale. In essa l'ordinariato militare per l'Italia, attraverso la cura spirituale, vuole essere un laboratorio efficace dell'agire di Dio in favore dell'uomo, uno spazio di formazione per il passaggio dall'amor sui all'amor dei, dall'amore per sé, dall'amor proprio all'amore di Dio, fondamento di quella Civitas Dei in cui la legge fondamentale è la carità. E qui rimanda al capolavoro di Sant'Agostino, che il Papa conosce molto bene, che è il De Civitate Dei, quel grande affresco di teologia della storia che descrive sostanzialmente la lotta fra le due città, che ricorda moltissimo una delle meditazioni più belle e più importanti degli esercizi spirituali di Sant'Ignazio, la contemplazione dei due stendardi, cioè i due eserciti al seguito di due re che si contrappongono dietro ai rispettivi stendardi, si fanno la guerra perché sono irriducibilmente uno nemico dell'altro. Questo è il demonio, Satana, contro Gesù. Gesù è il re che ci porta alla salvezza, alla felicità, alla vita eterna, e Satana è l'angelo che si è ribellato, ma che è stato scaraventato all'inferno da Dio, dal Padre. Del Civitate Dei è quell'affresco straordinario di teologia della storia che racconta appunto il conflitto fra queste due città, ma che ci interpella anche personalmente. Noi dovremmo chiederci, quando facciamo l'esame di coscienza, in quale dei due eserciti vorrei stare. E se sto nell'esercito dei buoni, cosa devo fare per rendere onore e gloria al Signore? Come posso fare per far conoscere la verità? Cristo che salva, la Chiesa, cosa faccio, cosa posso fare? E chiedere a Dio di essere illuminati perché ci possa così aiutare a combattere bene, sempre meglio, questa grande battaglia per la sua gloria. Mi fermo perché mancano pochi minuti, ma vorrei rispondere alle vostre domande. Pronto?
Pronto? Pronto, buonasera.
Prego, buonasera.
Buonasera. Senta, io sono Luciano
Da
Torino, sono
dove chiama, scusi?
l'ascoltatore. Sono Luciano Torino. Io ascolto sempre i vostri programmi, e poi sono un tecnico di manutenzione, però sono molto convinto di questi temi che trattate voi. Oltre alle macchine mi interessa anche di questioni. Però sono originario del Monferrato, di Murisengo. Mio padre è un agricoltore, mia madre è una cameriera. Comunque sono cresciuto con questi valori in campagna. Mi sono sempre identificato sul cristianesimo mitteleuropeo, oltre che quello occidentale americano. E ho letto delle cose che ha detto il cardinale Walter Kasper sulla cristianizzazione già al tempo del Concilio Vaticano II. Volevo sapere cosa ne pensate di questi temi e poi il ruolo degli ordinari militari che sono molto importanti. Secondo me il soldato mitteleuropeo nella storia ha sempre dimostrato di avere dei valori cristiani, insomma, cioè, soprattutto da parte degli ufficiali, che doveva dare una guida anche alle truppe per evitare di sbandarsi o mettersero degli atti fuori e il ruolo dell'ordinario militare era lo stesso. Quindi voglio sapere se questi ruoli, con gli attuali conflitti che si prefigurano nel mondo, può essere. Secondo me sì, il Partito Popolare Europeo, Frontline, ha queste idee, secondo me. Viene spesso sottovalutato questo partito, comunque i valori cristiani ci sono in Europa, si tratta di spiegarli, ecco,
Sì.
di ecco, voglio sapere cosa ne pensate di tutti questi temi. Ecco.
Beh, sono temi che vanno fatti conoscere, come dice lei, vanno diffusi. Cioè, il cristianesimo è nel DNA dell'Europa. L'Europa è cristiana nelle sue origini. Ha perso questa identità perché è stata attaccata da forze ideologiche, culturali avverse alla propria all'identità europea originaria, tant'è che quando ci fu una decina, quindicina d'anni fa il tentativo di un progetto di Costituzione europea venne clamorosamente saltato il periodo dell'epoca cristiana, cioè il cosiddetto Medioevo, epoca della cristianità, venne dimenticato, come se gli estensori di questa Costituzione avessero vergogna di ricordare quelle radici. Ricordarono soltanto le radici pagane e quelle razionalistiche dell'illuminismo. Ma quella Costituzione non passò, verrà miracolosamente rifiutata dal popolo francese dei Paesi Bassi, non se ne fece più nulla e l'Europa oggi è senza un'identità. Ha tanti soldi, possiamo dire così, a Bruxelles, all'Unione Europea, ma non ha un'identità. È chiaro che l'identità non si compra in farmacia, sì, l'identità è il frutto di una riflessione continua, costante, di far conoscere, leggere, studiare, pregare, approfondire, eccetera. È un lavoro lunghissimo. Salvo scorciatoie provvidenziali che il Signore, se il Signore vorrà farcele prendere. Ma questo è il nostro compito, cioè quello di fare rinascere dentro l'Europa queste radici attraverso la conversione, cioè il cambiamento di vita dei nostri contemporanei. Se abbiamo cambiato vita noi, possono farlo anche loro. E ci sono dei segni premonitori molto belli, positivi. Anche quest'anno, alla vigilia di Pasqua, verranno battezzati 20.000 giovani adulti a Parigi e lo stesso in altri paesi. Cioè c'è un ritorno alla fede di giovani che sono stati educati da genitori sessantottini, atei o comunque lontani, e oggi in qualche modo stanno recuperando le loro radici, la loro memoria li sta portando all'origine della storia, della loro identità, della loro patria, della loro Europa come insieme di patria. Quindi, non dobbiamo perdere speranza, non dobbiamo lamentarci soltanto. Sì, certo, le cose vanno male in Occidente, ma potrebbero andare diversamente se gli uomini si convertissero. Perché non sperare e non operare perché questo avvenga? Pronto? Bene, siamo arrivati al termine, abbiamo illustrato, abbiamo letto l'intervento di Sua Santità del Papa rivolto all'ordinariato militare in Italia sul tema della memoria, che è un tema molto importante da non sottovalutare perché è fondamentale per l'identità, ma anche proprio per il cristianesimo che fa memoria del gesto compiuto da Gesù nella notte di Natale, nella notte del Giovedì Santo, istituendo la Santa Eucaristia, proprio ogni volta che la comunità si riunisce attorno all'altare dove viene celebrato il sacrificio della Messa, e lì ogni volta si fa memoria di quell'evento così fondamentale, così importante. Vi auguro una buona notte e una buona settimana.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.